Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETS-APS, presenta... Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 23esimo, numero 5, maggio 2023. Registrazione Tribunale di Roma numero 135, 2001.
Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Nunziante Esposito, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampa sonora @uici.it. lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione
a cura dell'ufficio stampa.
La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. Decreto ministeriale del 15 maggio 2017.
In questo numero, traccia 2, libri in lavorazione. Dalla traccia 3, libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito alcuni titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Georges Simenon, Il colpo di luna, romanzo giallo, poliziesco, thriller, noir. Fry Ed, Il tocco del cielo, romanzo. Piff, La disperata ricerca di amore di un povero idiota, romanzo. Mikhail Solokov, Il placido Don, romanzo. Gennaro San Giuliano, Reagan, il presidente che cambiò la politica americana, biografie. Maurizio De Giovanni, Caminito, romanzo giallo, poliziesco, thriller, noir. recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti.
96118 Annie Ernaux, L'altra figlia. Lorma Edizioni. Genere romanzo. Durata 86 minuti. Lettura eseguita da Giovanna degli Esposti.
In una solata domenica d'estate, una bambina ascolta per caso una conversazione della madre e la sua vita cambia per sempre. I genitori hanno avuto un'altra figlia, morta ancora piccola, 2 anni prima che lei nascesse. È una rivelazione che diviene lo spartiacque di un'infanzia, segna il destino di una donna e di una scrittrice e infiamma l'intensa prosa di questo libro. Per lasciarsi alle spalle il fuori fuoco del vissuto, Annie Ernaux intraprende una lettera impossibile a quella sorella sconosciuta. Rivivono così i sensi di colpa e i moti d'orgoglio, le curiosità taciute e le inconfessabili gelosie, il peso del confronto e il privilegio di essere amata. Ancora una volta, la grande autrice francese intesse una prodigiosa corrispondenza di sensi tra vivi e morti, scolpendo in una scrittura perfetta la storia di una relazione fragile, preziosa e irrimediabile, come ogni esistenza umana. Annie Ernaux è nata a Lillebonne nel 1940 ed è una delle voci più autorevoli del panorama culturale francese. Studiata e pubblicata in tutto il mondo, nei suoi libri ha reinventato i modi e le possibilità dell'autobiografia, trasformando il racconto della propria vita in acuminato strumento di indagine sociale, politica ed esistenziale. Considerato un classico contemporaneo, è amata da generazioni di lettrici e lettori. Nel 2022 è stata insignita del Premio Nobel per la letteratura. Lorenzo Flabbi, il traduttore di questo libro, è critico letterario e editore. Per le sue traduzioni di Ernaux ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il premio Stendhal e il premio La Lettura, Corriere della Sera, per la migliore traduzione dell'anno 2018.
96118 96103 Cristina Della Bianca I miei amori diversi in versi. Edito da Virginio Cremona. Genere poesia. Durata 218 minuti. Lettura di Maria Adele Cinquegrani. L'autrice, con grande sensibilità, si sofferma di volta in volta sull'essenza, l'ontologia e l'entità dell'amore, declinandolo nelle sue molteplici e diversificate forme. Ed ecco dunque l'amore sensuale, quello nostalgico, quello sperato e agognato, quello ricordato, quello sognato, quello immaginato, infine quello vissuto, ma sempre inesorabilmente e maledettamente sfuggente. La sua poesia è a tratti crepuscolare, a volte pervasa da sottile, delicato e disperato romanticismo, in cui il sentimento è ora amore assoluto, condiviso, pieno, appagato, ora assenza, mancanza, desiderio straziante di ricongiungersi all'altro da sé per fondersi in un'unica entità. Posso chiamarti amore dentro questa stanza, tra fogli sparsi e note ancestrali, tra lenzuola intrecciate e spicchi di storie, e un giorno appena cominciato, tra le pieghe di un verso non ancora composto, e che è già la tua poesia. Cristina Della Bianca nasce nel 1971 in provincia di Pordenone. Fin da bambina coltiva la passione per la poesia, che si rivela fin da subito il porto sicuro in cui rifugiarsi nei momenti difficili. Dopo la maturità classica si iscrive alla facoltà di psicologia, ma alterne vicende la conducono a intraprendere strade diverse. Da sempre molto legata alle tradizioni della sua terra, ama i thriller, la musica strumentale, la cucina esotica, i sabati al cinema e l'Inter, di cui è tifosissima. Attualmente vive in una piccola località nei pressi di Porto Gruaro, insieme alla famiglia e a 4 dolcissimi canarini. 96103
96044 Gianmarco Griffi, Ferrovie del Messico. Laurana Editore. Genere romanzo. Durata 1498 minuti. Lettura di Ivan Raganato.
Se cercate dell'avventura, in questo romanzo ne troverete a bizzeffe. Se cercate della letteratura, con questo romanzo ne farete una scorpacciata. I luoghi e i tempi. Asti, Repubblica Sociale Italiana, febbraio 1944. Su e giù per le ferrovie del Messico, tra gli anni 20 e gli anni 30 del secolo scorso. I personaggi, non tutti. Cesco Magetti, milite della Guardia Nazionale Repubblicana Ferroviaria, tormentato dal mal di denti, incaricato di compilare una mappa delle ferrovie del Messico. L'ordine viene dall'alto, molto dall'alto. Tilde Giordano, ragazza bellissima e folle, imbevuta di letteratura, della quale Cesco si innamora all'istante e perdutamente. Steno, devotissimo fidanzato di Tilde, partigiano senza armi. Don Tiberio, prete di città confinato a Rocca Bianca a causa di certe sue insane passioni. Epa, cartografo samoano delle Samoa tedesche. Adolf il Führer e la sua consorte Eva, alle prese con l'abuso di anglicismi. Angelo detto Angelino, detto Angelito, detto Lito Zanon, addetto cimiteriale alla bollitura di cadaveri. Mac il muto, suo sodale fin dai tempi in cui insieme costruivano ferrovie in Sud America. Le due Marie, entrambe di nome Maria, Bardolf Graf, impiegato amministrativo, ignaro motore immobile di tutta la storia. Ettore e Nicolao, informatissimi e misteriosi clienti fissi del night club segreto L'Aquila Agonizzante, prossimi ai partigiani. Gustavo Adolfo Batz, autore del volume Historia poetica y pintoresca de los Ferrocarriles en México. Edmondo Bo, frenatore poeta o poeta frenatore, o frenatore e poeta. In ogni caso alcolista e oppiomane. L'orribile Obersturm Bahn Führer, Ugo Kraas, amante dell'arte italiana, discutibile golfista e spietato SS. Giustina De Corcipo, compagna d'orfanotrofio di Ettore Nicolao, violentata e uccisa e gettata sul bordo della strada a 16 anni. Feliciano, bambino morto. Con Ferrovie del Messico, Gianmarco Griffi ci ha dato un grande romanzo corale, spassoso e commovente, giocoso e profondo, realistico e fantastico, avvincente senza tregua, scritto con una lingua quasi parlata, sempre cordiale tanto nel registro comico quanto in quello drammatico, e tuttavia letteratissima. Se i nomi tutelari di Griffi sono senz'altro Jorge Luis Borges e Carlo Emilio Gadda, e fanno capolino qua e là Roberto Bolaño, Thomas Pynchon e, come logico, i Monty Python, il risultato è del tutto originale. Gianmarco Griffi vive ad Asti. Ha pubblicato Più segreti degli angeli sono i suicidi, Book e Book, 2017. Inciampi, Arcadia, 2019.
96044. 96037 Giacomo Di Girolamo, Matteo va alla guerra. Edito da Zolfo. Genere romanzo. Durata 351 minuti. Lettura eseguita da Donato Chiarello.
È tutto vero. È tutto rimasto finora nell'ombra. 1992, la mafia attacca il cuore dello Stato. 2022, 30 anni dopo, una ricostruzione inedita su quelle terribili stragi. Perché quella che fu una vera e propria guerra allo Stato è stata ideata con il contributo di una mafia segreta e intoccabile. Non solo. La strategia stragista di Cosa Nostra servì al giovane boss Matteo Messina Denaro per attuare un ricambio generazionale e prendere il comando dell'organizzazione, facendo compiere un salto di qualità alla mafia e trasformandola in maniera profonda, con conseguenze che riusciamo a capire solo oggi. Non è la biografia di Riina o Messina Denaro, né un libro di storia. Non si parla di depistaggi, di trattative. Giacomo Di Girolamo, giornalista e scrittore e direttore del portale tp24.it della radio RMC 101 e collabora con il quotidiano Domani. Per le sue inchieste su criminalità organizzata e corruzione ha vinto nel 2014 il Premio Lino. È autore di vari libri, Gomito di Sicilia, La Terza 2019 e per il Saggiatore L'Invisibile, Matteo Messina Denaro 2010-2017. Contro l'antimafia, 2016. Dormono sulla collina, 2014.
96037 95992 Antonella Frontani Quando le stelle vengono meno. Edizioni Garzanti. Genere romanzo. Durata 407 minuti. Lettura eseguita da Elena Bettinetti.
Torino. Il buio della notte fa spazio al chiarore dell'alba, che timidamente ravviva i colori dell'elegante palazzo al numero 7 di via Armando Diaz. A quell'ora la strada è ancora silenziosa, finché, attraverso le finestre, non arriva il suono struggente di un sassofono che turba la quotidianità degli inquilini, o quasi. La musica, infatti, non ha svegliato la bella Gemma, abituata ormai a notti insonni, che si tormenta da ore chiedendosi dove sia Marcello, suo marito, che non è ancora rientrato. Anche il suo vicino di casa, Nevio, solleva le palpebre stanche e guarda il giovane vicino a lui con una tristezza profonda e ingiustificata. Almeno non è solo come Egle, già pronta per la sua corsa mattutina, l'unico modo per togliersi dalla testa un amore non corrisposto. Solo il figlio di Gemma, Tommaso, dorme profondamente, troppo stanco, dopo una notte trascorsa girovagando a vuoto. Eppure quelle note stanno per cambiare la sua vita, perché a suonare è un vagabondo che vive per strada con la sola compagnia della sua cagnetta e della custodia del suo sax. Ma dietro il volto emaciato e la capigliatura incolta c'è un uomo che ha conosciuto il dolore e forse nella musica ha trovato la via per la redenzione. Sarà lui, giorno dopo giorno, a far riscoprire a chi vive nel palazzo la bellezza delle piccole cose, come il profumo degli oleandri che circondano l'edificio. Antonella Frontani torna con un nuovo romanzo che tocca i cuori, una storia di riscatto e speranza, che invita a guardare la vita senza dare per scontato il suo splendore. Una storia che insegna a non fermarsi alle prime impressioni, perché solo con il dialogo si creano ponti e si abbattono pregiudizi. Antonella Frontani, giornalista, autrice e conduttrice televisiva per Sky Explorer Channel, è membro del consiglio di amministrazione del Consorzio delle Residenze Reali Sabaute. È stata responsabile delle relazioni esterne presso il Teatro Lirico Sinfonico di Bologna e vicepresidente di Film Commission Torino Piemonte. Con Garzanti ha pubblicato Tutto l'amore smarrito, 2015.
95992. Matthew Ball, Metaverso, edizioni Garzanti, genere informatica, durata 963 minuti, lettura eseguita da Ettore Oldi.
La parola metaverso è improvvisamente ovunque, compare sulle prime pagine dei giornali, è continuamente citata come la nuova tendenza all'ultima moda. Ricorre nei discorsi degli amministratori delegati di ogni settore economico. Ma cos'è esattamente? Secondo Matthew Ball, uno dei più autorevoli e influenti esperti in materia, il metaverso è la prossima evoluzione di Internet, un mondo a tre dimensioni, una rete di esperienze interconnesse che vanno ben al di là della realtà virtuale come la conosciamo oggi. Questo sviluppo, che finora è stato limitato alla fantascienza e ai videogiochi, modificherà ogni settore, compresi i più piccoli aspetti della quotidianità, dal lavoro all'assistenza sanitaria, dall'istruzione alle relazioni personali. Indagando prospettive e rischi di questa nuova realtà, Metaverso rivela come si configurerà l'internet di domani, cosa comporterà questa trasformazione e, soprattutto, chi saranno i vincitori e chi i vinti di quella che si preannuncia come una rivoluzione irreversibile. Matthew Ball è partner di Makers Fund, il più grande fondo di investimento al mondo dedicato all'intrattenimento e ai videogiochi. Dal 2016 al 2018 è stato responsabile della strategia globale di Amazon Studios. Suoi contributi sono apparsi su The New York Times, The Economist e Bloomberg.
95991. Sara Maestri, Stringimi a te, edizioni Garzanti, genere diari, durata 238 minuti, lettura eseguita da Donatella Valgonio.
Sara aveva poche certezze nella vita. Una di queste era che non provava il desiderio di avere un figlio. Si sentiva realizzata con il suo lavoro, la sua famiglia e i suoi amici, fino a quando uno di loro le chiede di ospitare per qualche giorno una bambina che vive in orfanatrofio, venuta in Italia per le vacanze. Con un po' di incoscienza, Sara accetta. Ancora non sa che quell'incontro le cambierà la vita. All'aeroporto arriva trafelata e in ritardo. Cerca tra la folla il gruppo di bambini e poi la vede. Vede le sue trecce ben ordinate, i suoi occhi che raccontano più di tante parole. Sente la sua risata contagiosa e non c'è bisogno d'altro. Alesia entra nella vita di Sara per non uscirne più. Giorno dopo giorno quella bambina le insegna a non avere paura dell'amore e la trasforma in ciò che ha sempre temuto di diventare, una madre. Non solo nei momenti felici, ma soprattutto in quelli più difficili, in cui gli ostacoli sembrano insormontabili. Perché è questo che fa una madre: sbaglia, si rialza, ci riprova, combatte, protegge, si arrabbia, trasmette coraggio e fiducia. Eppure manca qualcosa. Sara sa che solo adottando Alesia potrà darle la famiglia e l'affetto di cui ogni bambino ha bisogno. Ma è una donna single e per la legge italiana adottare è difficile, quasi impossibile. Scoprirà che nulla lo è davvero quando è in gioco il futuro di Alesia. Sara Maestri è riuscita ad adottare Alesia dopo anni di battaglie. È stata una delle prime donne single in Italia a farlo. In questo romanzo racconta come una madre abbia trovato, senza saperlo, la figlia che ha sempre cercato. Tra inciampi e risate, vediamo il loro legame nascere, crescere, diventare concreto. Non ci sono stati 9 mesi di tempo per conoscersi, 9 mesi di ansie e di gioie. Sara Maestri nasce a Luino, in provincia di Varese, il 21 dicembre 1979. Dopo un percorso di formazione teatrale, intraprende la carriera di attrice di cinema, esordendo nel 2001 con I Cavalieri che fecero l'impresa, di Pupi Avati, e raggiungendo la notorietà con Notte prima degli esami, di Fausto Brizzi, 2006. Dal 2018 è membro del Comitato di Indirizzo Strategico del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile in rappresentanza del MIUR e dal 2019 membro della Commissione Centrale di Beneficenza Fondazione Cariplo. In Stringimi a te racconta la sua esperienza di madre single adottiva.
95990. Luke Gamble, La società segreta degli animali magici. Edizioni Garzanti. Genere letteratura per ragazzi. Durata 545 minuti. Lettura eseguita da Ettore Oldi.
Quando i genitori scompaiono nella foresta amazzonica, l'undicenne Eddie White è affidata alle cure di un lontano zio, che tutti chiamano dottore, perché gestisce una clinica veterinaria nel cuore di un bosco impenetrabile. E non è l'unica stranezza. Appena arrivata, Eddie è convinta di aver intravisto un cavallo con le ali, ma forse è stato un abbaglio causato dal mal di testa. Eppure, mentre esplora la clinica per noia, la ragazzina trova una libreria piena di volumi che parlano di creature leggendarie, pegasi, fenici, unicorni, come se fossero reali. Eddie ancora non lo sa, ma sta per scoprire che la sua famiglia è da sempre membro di una società segreta che protegge gli animali magici. E lei ha un dono speciale, sa parlare con loro. Grazie al suo potere, inizia ad aiutare lo zio a curare le creature, ma c'è qualcuno che vorrebbe catturarle per venderle al migliore offerente. Eddie non lo può permettere, è suo compito proteggerle ovunque siano. Luke Gamble ha scritto un esordio che incanta. Ogni piccolo lettore ha sognato, almeno una volta, di poter parlare con gli animali, come la coraggiosa protagonista di questa storia. Tutti hanno desiderato di vedere dal vivo creature magiche come draghi e yeti. Luke Gamble trasforma il sogno in realtà, trascinandoci in un'avventura indimenticabile. Luke Gamble si è laureato in veterinaria all'Università di Bristol e ha studiato a Cambridge e Edimburgo. Dirige una clinica nella New Forest, in Inghilterra, e collabora con diverse reti televisive, conducendo iniziative a favore degli animali in tutto il mondo. La società segreta degli animali magici segna il suo esordio nella narrativa per ragazzi.
95981. 95948 Francesco Rutelli, Roma, Camminando. Edizioni La Terza. Genere arte. Durata 604 minuti. Lettura eseguita da Luca Mauceri.
Allora partiamo da dove tutto è cominciato, dal Tevere, e iniziamo a camminare. Ecco che quegli stessi luoghi che percorriamo distrattamente ci mostreranno un volto diverso e nuovo. Ci accorgeremo delle infinite stratificazioni di questa città, dei millenni di cultura, potere e bellezza che si sono succeduti sovrapponendosi e mai elidendosi. Per non perderci, la nostra guida ha organizzato 18 itinerari a tema che ci permetteranno ogni volta di scoprire un aspetto diverso, magari proprio là dove non saremmo mai andati. Così percorreremo la via Tuscolana per conoscere gli acquedotti che la attraversano e le scenografie romane negli studi di Cinecittà. Oppure risaliremo gli ultimi chilometri della via Francigena per ritrovare i panorami che per secoli i pellegrini ammiravano al termine del loro viaggio. O ancora visiteremo i fori per scoprire i luoghi della politica della Roma antica. Riusciremo perfino ad arrivare al mare sulle nostre gambe. Attraversare Roma sarà una magnifica esperienza, perché nessuna, come lei, accoglie chi vuole conoscerla davvero. Francesco Rutelli, fino al 2013, ha svolto funzioni politiche e istituzionali: deputato, eurodeputato, senatore, vicepresidente del Consiglio e ministro della Cultura. Oggi è presidente dell'ANICA, che rappresenta le industrie del cinema, audiovisivo e digitale. Coordina associazioni, iniziative private e di volontariato per il patrimonio culturale e per l'ambiente. Presiede l'ANICA Academy, l'Institute of European Democrats, Bruxelles, e il Soft Power Club. È stato il primo sindaco di Roma eletto dai cittadini, 1993-2001, e il più votato. Per Roma ha creato Videocittà, Festival delle Immagini in Movimento, e la Scuola di Servizio Civico per formare nuove leve di giovani competenti. Per La Terza è autore di Tutte le strade partono da Roma, 2020.
95948. Banca d'Italia, funzioni e obiettivi. Edizioni Banca d'Italia. Genere economia. Durata 474 minuti. Lettura eseguita da Edoardo Camponeschi.
La Banca d'Italia influenza con la sua azione la vita quotidiana dei cittadini in molti modi, ma lo fa per lo più in maniera indiretta, attraverso gli effetti che esercita sul comportamento degli intermediari bancari e finanziari e sul funzionamento dei mercati. Pertanto, nonostante abbia maturato più di 125 anni di storia, il ruolo che svolge nei numerosi settori di impegno non è generalmente percepito con chiarezza. Questo volume, che intende descriverne le attività cercando di conciliare il più possibile l'accuratezza delle informazioni con la semplicità del linguaggio, si aggiunge agli altri strumenti utilizzati per dare conto all'operato dell'Istituto. Il sito internet, la partecipazione ad eventi in cui la banca è chiamata ad esprimere il proprio punto di vista, le pubblicazioni, gli incontri con i cittadini sul territorio.
95930. Bono, Surrender. Edizioni Mondadori. Genere biografia. Durata 1104 minuti. Lettura eseguita da Edoardo Camponeschi.
Un libro straordinario di un artista combattivo che scopre di essere al suo meglio quando impara ad arrendersi. Episodico ed irriverente, introspettivo e illuminante, Surrender è la storia della vita di Bono, strutturata, senza troppo rigore, intorno a 40 canzoni degli U2. Bono è nato nel North Side di Dublino da padre cattolico e madre protestante in un periodo di crescente violenza settaria in Irlanda. La perdita della madre a 14 anni ha aperto in lui un vuoto che l'avrebbe portato a cercarsi una famiglia. Da piccolo si sentiva mediocre, ma la sua vita avrebbe dimostrato che nessuno è davvero mediocre. Ha una creatività caotica ma onnipresente, in studio di registrazione, sul palco, durante una manifestazione, nei corridoi del Congresso degli Stati Uniti o nell'angolo di un bar. Scopriamo le sue difficoltà a gestire la rabbia, un sentimento che traspare dalle sue canzoni sull'amore e sulla non violenza, e lo sentiamo ammettere di avere un ego ben più grande della mia autostima. In 40 anni di carriera, gli U2 si trasformano da ambiziosi teenager al più grande gruppo del mondo. E Bono, da attivista part-time a forza motrice a tempo pieno della lotta per cancellare il debito dei paesi poveri e convincere i governi, in particolare quello degli Stati Uniti, ad affrontare l'emergenza globale dell'AIDS. Assistiamo con lui alla nascita del PEPFAR, il President's Emergency Plan for AIDS Relief, all'epoca il più grande intervento contro una singola malattia nella storia della medicina. Bono definisce fattivisti i membri di One, la ONG di cui è stato cofondatore, e descrive l'organizzazione gemella, Red, come droga di passaggio per l'attivismo. I fan degli U2 scopriranno l'opinione di Bono sulla longevità della band a fronte di decenni di difficoltà personali e profonde divergenze creative, e troveranno le chiavi per interpretare le canzoni più famose e importanti del gruppo. Si aprono le porte sulla vita interiore di Bono. Un tema ricorrente è lo spreco del potenziale umano, un altro è la fede, definita come capacità di percepire il segnale nel rumore, una piccola voce quieta che l'artista sente soprattutto nel suo matrimonio, nella sua musica e nella lotta contro la povertà estrema. Ma più di ogni altra cosa, Surrender è una storia d'amore dedicata alla moglie Ali, che Bono invitò ad uscire per la prima volta la stessa settimana in cui gli U2 avevano suonato insieme per la prima volta. Bono, al secolo Paul David Hewson, suona negli stadi con gli U2 da 40 anni. Il gruppo ha venduto 170 milioni di dischi e vinto 22 Grammy e un'infinità di altri premi, tra i quali il Freedom of the City of Dublin e l'Ambassador of Conscience of Amnesty International. Vive a Dublino, in Irlanda, con la moglie Ali e i loro 4 figli.
95927. Philip Kerr, terzo libro della serie berlinese di Bernie Gunther, un requiem tedesco. Edizioni Fazzi. Genere romanzo poliziesco. Durata 704 minuti. Lettura eseguita da Andrea Sirianni.
Capitolo conclusivo dell'acclamata trilogia berlinese del maestro Philip Kerr, un requiem tedesco, vede il detective Bernie Gunther entrare nel nuovo e terrificante mondo della Vienna del dopoguerra. Nell'aspro inverno del 1947, la morsa dei russi si fa sempre più stretta intorno a Berlino. Così, quando un enigmatico colonnello chiede a Bernie Gunther di andare a Vienna, dove il suo ex collega della Kripo Emil Becker è accusato di omicidio, il detective non esita a lungo. Nonostante il passato sgradevole di Becker, Gunther è convinto che sparare a un cacciatore di nazisti americano non sia da lui. Ma Vienna non è il luogo pacifico che si aspettava. Il comunismo è il nuovo nemico e una volta chiuso il processo di Norimberga vengono forgiate strane alleanze contro la minaccia rossa, allineamenti al cui confronto molte delle atrocità commesse in tempo di guerra appaiono innocue. In mezzo alle rovine della città agonizzante, Gunther, circondato da ex nazisti braccati, uomini disposti a barattare qualsiasi cosa e belle donne pronte a vendere se stesse, si troverà a suo malgrado coinvolto nel gioco di spionaggio e controspionaggio fra i due grandi schieramenti. Evocando vividamente l'atmosfera della Vienna del dopoguerra, Philip Kerr, nato nel 1956 a Edimburgo, ha esordito con Violette di marzo, pubblicato per la prima volta nel 1989, e primo capitolo della trilogia berlinese, grazie alla quale viene considerato un maestro del thriller. Autore di numerosi romanzi di successo e scomparso nel 2018, oltre a un requiem tedesco, Fazzi Editore ha pubblicato i primi due volumi della trilogia, Violette di marzo e Il criminale pallido.
95926. Massimo Recalcati, La luce delle stelle morte. Edizioni Feltrinelli. Genere psicologia. Durata 256 minuti. Lettura eseguita da Michela Leopizzi.
Al centro di questo libro c'è il rapporto della vita umana con l'esperienza traumatica della perdita. Cosa accade dentro di noi quando perdiamo chi abbiamo profondamente amato? Quale vuoto si spalanca? Quale lavoro ci attende per ritornare a vivere? E cosa avviene quando questo lavoro risulta impossibile e ci sentiamo persi insieme a chi abbiamo perduto? Il lavoro del lutto e la nostalgia sono due esempi di come possiamo restare vicini a ciò che abbiamo perduto, senza però farci inghiottire dal dolore. Mentre il nostro tempo esalta il futuro, il progetto, l'intraprendenza, il lutto e la nostalgia ci ricordano che lo sguardo rivolto all'indietro non è sempre segno di impotenza, ma può anche alimentare le risorse che servono per essere davvero capaci. Massimo Recalcati, psicanalista tra i più noti in Italia, dirige l'IRPA, Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata, e nel 2023 ha fondato Jonas Onlus, Centro di Clinica Psicanalitica per i Nuovi Sintomi. Collabora con La Repubblica e La Stampa e insegna all'Università di Verona e allo IULM di Milano. Ha scritto numerosi libri tradotti in diverse lingue. Con Feltrinelli ha pubblicato Il complesso di Telemaco, 2013, Le mani della madre, 2015, Il mistero delle cose, 2016, Il segreto del figlio, 2017, Al libro aperto, 2018, Mantieni il bacio, 2019.
95925. Eric Fussier, L'ufficio degli affari occulti. Edizione Neri Pozza. Genere romanzo poliziesco. Durata 817 minuti. Lettura eseguita da Ivan Raganato.
Un bambino corre a piedi nudi nella notte. Corre senza meta nelle viuzze buie e strette della Parigi cenciosa che festeggia l'ascesa al trono di Luigi Filippo. Il suo cuore è un tamburo impazzito, la mente occupata da un solo pensiero: sfuggire agli artigli del vicario, che è lì da qualche parte nell'oscurità, pronto a dargli la caccia tutta la notte. In un vicoletto il bambino scorge un coccio di bottiglia tra le immondizie. Lo afferra per tagliare il tendone più vicino, un taglio discreto, giusto per entrare. Una volta dentro lo accolgono visi da incubo, emersi dal nulla, in un terrificante labirinto di specchi da cui è impossibile uscire. Dall'altra parte della città, in uno dei quartieri ricchi della capitale, nella residenza di Charles-Marie d'Auvergne, deputato alla Camera di fresca nomina, si festeggia il fidanzamento di Lucien d'Auvergne con la figlia di un industriale normanno. Lucien è un giovane frivolo, un dandy elegante e bohemien. Nel corso della serata sale al piano superiore della casa e scompare letteralmente dalla festa. Temendo un capriccio del suo incorreggibile rampollo, Madame d'Auvergne si avventura anche lei al primo piano e vede il figlio inginocchiato dinanzi ad un grande specchio di Venezia con la cornice dorata. Il giovane si alza, abbozza un saluto, poi avanza con un passo risoluto verso la finestra e si getta serenamente nel vuoto. L'inchiesta su una tragica e illogica morte del figlio di un personaggio illustre suscita sempre non pochi timori nelle alte sfere del potere. Alla Surette viene perciò convocato e istruito in tutta fretta Valentin Verne, giovane ispettore della Buon Costume, il servizio di protezione della morale. A Valentin, che sotto la sua apparenza eterea cela una durezza, una determinazione tagliente quanto un filo di lama, non resta che accettare il nuovo incarico, anche se comporta per il momento la rinuncia a venire in aiuto di Damien, un orfano indifeso caduto nelle grinfie del mostro che si fa chiamare il vicario. Accolto in Francia da uno straordinario successo di critica e di pubblico, L'ufficio degli affari occulti è un romanzo irresistibile in cui i generi si uniscono in un intrico fatto di esoterismo e scienza, di misteri e codici da decifrare insieme al protagonista delle sue pagine. Éric Foissier, nato nel 1963, è un professore universitario, membro dell'Accademia Nazionale di Farmacia e cavaliere della Legion d'Onore. Ha scritto diversi romanzi e racconti. L'ufficio degli affari occulti ha vinto il premio Maison de la Presse nel 2021.
95922. Eric Larson, Guglielmo Marconi e l'omicidio di Cora Crippen, edizioni Beat. Genere romanzo poliziesco. Durata 852 minuti. Lettura eseguita da Antonio Settanni.
Il 13 luglio 1910 Walter Dew, ispettore capo di Scotland Yard, rinviene nella cantina della casa londinese del dottor Holly Harvey Crippen i resti orribilmente ben conservati di Cora Crippen, consorte del dottore scomparsa tempo addietro. Il ritrovamento ha un eco enorme allorché Scotland Yard rende pubblico che il marito della vittima si è dato alla fuga insieme alla sua giovane assistente. In tutto il paese si scatena una gigantesca caccia all'uomo alla ricerca dei fuggitivi. Nell'estate del 1910 Guglielmo Marconi è in mezzo all'oceano per dimostrare che la radiotelegrafia può davvero mettere fine all'isolamento delle navi in mare aperto. Il 22 luglio 1910 Lewell Jones, uomo della compagnia di Marconi a bordo, radiotelegrafa il seguente messaggio. Abbiamo seri motivi di ritenere che Crippen e complice siano tra i passeggeri imbarcati. Basato su avvenimenti reali, Eric Larson è nato a Freeport, Long Island, nel 1954. Collaboratore di Time, New Yorker, Atlantic Monthly, Harper's ed altre prestigiose riviste americane, ha scritto numerose opere, tra le quali si segnalano Il giardino delle bestie e Scia di morte. L'ultimo viaggio della Lusitania, tutte pubblicate da Neri Pozza. Il diavolo e la città bianca, Neri Pozza 2016.
95919. 95918. Alessandro Zignani. Manuale di sopravvivenza per il musicista classico 2. Edizioni Zecchini. Genere musica. Durata 592 minuti. Lettura eseguita da Massimo Giordano.
Un trattato di psicopatologia musicologica, un prontuario di tic, manie e sindromi propri dei musicisti e di chi la musica la ama e la ascolta. Biografie inventate, ma non troppo, di sedicenti direttori, compositori e virtuosi, lucide e impietose come dossier di criminologi. Una sezione didattica dedicata agli sventurati studenti dei nuovi corsi pre-post-iperaccademici. Per chi teme l'esposizione sui social, un'intera sezione che è una vera miniera di trucchi, stratagemmi e nozioni per evitare emoticon indesiderati. Non capite la musica del Novecento? Vi illustreremo che cosa c'è in essa da non capire. Questo libro tratta di tutto ciò che la musica non dovrebbe essere e lo fa usando il bisturi della satira e di tutto ciò che la musica è e lo fa usando l'elegiaca dolcezza del sopravvissuto. Il suo scopo è produrre nell'artista onesto, come nel musicomane appassionato, dopo la risata apocalittica, una catarsi beatificante. Precauzioni d'uso. Questo libro è un manifesto di adesione al verismo. Sono convinto che il guru di simile movimento, Gustave Flaubert, mentre scriveva Madame Bovary, si facesse le matte risate alle spalle di costei, la più cretina delle eroine romanzesche possibili. Poi, siccome i tempi sono mutati, noi prendiamo per serie le sue intenzioni caricaturali. In 40 anni di studio e lavoro nel sulla musica ho imparato ad apprezzarne i lati buoni, i suoni, e quelli cattivi, coloro che producono i suoni. Ho imparato soprattutto che i musicisti sono gli unici tra gli artisti, forse fatta eccezione per taluni pittori, a non praticare l'umanesimo. Un musicista può essere grande anche essendo compassionevole verso i propri simili, come Hannibal the Cannibal, empatico verso chi non la pensa come lui quanto Stalin e ignorante come l'unico politico non corrotto che ci sia oggi in Parlamento. Quanto sono bravo a stornare le querele. La musica non è un'arte umanistica. Che cos'è allora? L'arte delle emozioni? Non direi. Direi che spesso l'organizzare le emozioni in un linguaggio oggettivo valga come difesa impenetrabile alle stesse. I musicisti, certi musicisti, fanno musica per poter esimersi dall'emozionarsi in prima persona. A loro non è dedicato questo libro. O meglio, questo libro è dedicato a chi vuole difendersi da loro. L'ho scritto in fretta e furia, perché ogni tanto qualcuno che avevo parodiato diventava a tal punto parodia di se stesso da non poter venir qui parodiato. La follia ha una logica maggiore di qualunque scrittore pazzo. Ciò che è sopravvissuto ve lo ripropongo ad uso di chi, lavorando in orchestra, insegnando o studiando in conservatorio, oppure venendo costretto da semplice appassionato a sentire la musica da chi lavora in orchestra e ha studiato in conservatorio, voglia farne un vademecum per distinguere l'assurdo dall'illogico. Una terza categoria in musica non c'è. E dunque salvaguardare ancora per un po' la propria salute mentale. Un'ultima avvertenza. Nessuno dei personaggi di cui qui si parla corrisponde ad un solo modello reale. Sono tutti formati di singoli caratteri schizoidi, paranoici e polimorfo perversi, attinti fior da fiore dall'immortale pianta delle demenza pentagrammatica. Però, siccome Flaubert diceva «Madame Bovary, c'est moi», se a un solo modello assomigliano, esso è il loro autore. Io, quanto sono bravo a difendere la mia privacy. Se poi qualcuno dovesse riconoscersi in uno di essi, non si preoccupi. In molte cliniche straniere praticano il suicidio assistito a prezzi ormai abbordabili.
95918. Philip Pullman, primo libro della serie di Sally Lockhart, Il rubino di fumo. Edizioni Salani, genere letteratura per ragazzi. Durata 383 minuti. Lettura eseguita da Michela Leopizzi.
Attento alle sette benedizioni. Quando pronuncia per la prima volta queste parole, Sally non conosce ancora il loro significato e il loro potere micidiale. Ma la persona che le sente muore di paura. Così comincia la terribile avventura di una ragazzina di 16 anni, nei sordidi bassifondi della Londra vittoriana. Perseguitata da canaglie e assassini, cerca di risolvere il mistero della morte del padre. Ma, ovunque si volti, incontra nuovi pericoli ed enigmi. Chi ha rubato il rubino lasciatole in eredità dal padre? E in che modo è legato al traffico d'oppio? La ragazza scopre presto di essere al centro del mistero e che dalla soluzione di questo dipende la sua vita. Nel primo libro di una nuova trilogia, Philip Pullman rivisita il genere classico del romanzo giallo e lo ambienta nella nebbiosa e miserabile Londra di fine Ottocento, in un'atmosfera degna di Dickens. Segreti, omicidi, salvataggi miracolosi. Philip Pullman. P-H-I-L-I-P. P-U-L-L-M-A-N. È uno dei più grandi scrittori inglesi viventi. È nato a Norwich, in Inghilterra. Da bambino ha vissuto in Australia e in Zimbabwe. Si è laureato ad Oxford. Il suo primo romanzo, Il Conte Karlstein, è uscito nel 1982. Da allora ha pubblicato 33 libri per ragazzi e per adulti. Con La bussola d'oro e la trilogia Queste oscure materie, ha vinto tra gli altri la Carnegie Medal, il Guardian Children's Book Award e il Whitbread Award. Nel 2005 è stato premiato con l'Astrid Lindgren Memorial, considerato il Nobel della letteratura per ragazzi. La bussola d'oro del 2007 è stato nominato il migliore tra i libri vincitori della Carnegie Medal.
95914. Silvana La Spina, Angelica, edizioni Neri Pozza, genere romanzo, durata 490 minuti, lettura di Michela Leopizzi.
Sono molti i romanzi che approfondiscono un personaggio letterario, raccontando una parte rimasta segreta che l'autore aveva deciso di tralasciare. Così Silvana La Spina torna a visitare Il Gattopardo, romanzo iconico e intoccabile della tradizione letteraria italiana, e va alla ricerca di Angelica, narrandone la vita, le passioni, i fallimenti. La figlia di Don Calogero Sedara, amministratore dei feudi del principe di Salina, è una ragazzina come tante, ma il padre è rivista senza scrupoli, che fa affari loschi anche con i banditi locali pur di arricchirsi, l'avvia a conoscere la buona società. Angelica diviene amica di Concetta, la primogenita del principe di Salina. Va a studiare in un collegio raffinato di Firenze, incontra il giovane Tancredi, al momento garibaldino. Angelica è bella. Tancredi ha bisogno di soldi per fare carriera, così deciderà di sposarla, abbandonando la cugina Concetta, con cui era vagamente fidanzato. A quel punto Angelica cambierà posizione nel mondo, divenendo principessa, una dama alla moda, bellissima, che legge, suona, si intende di arte. La sua vita si svolgerà a Palermo, a Roma, dove il marito fa di tutto per diventare deputato, anche con l'aiuto mafioso del suocero. Fino a Vienna, dove Angelica finirà per infilarsi nelle maglie della politica, aiutando l'imperatrice Sissi a risolvere un grave problema del figlio Rodolfo. Angelica è un romanzo moderno. Per Silvana La Spina, la Sicilia non è mai un pretesto, una maniera, una moda. È un cantiere aperto, un laboratorio di passioni scritte in una mappa letteraria. Silvana La Spina è nata in Veneto da padre siciliano. Vive tra Milano e Catania da molti anni e la Sicilia è la base di quasi tutti i suoi romanzi. Tra gli ultimi, La bambina pericolosa, 2008, Un cadavere eccellente, 2011, La continentale, 2014, L'uomo che veniva da Messina, 2015. Per Neri Pozza ha pubblicato L'uomo del viceré, 2021. Ha vinto il premio Chiara.
95911. Gianrico Carofiglio, Giorgia Carofiglio. L'ora del caffè. Edizioni Einaudi. Genere letteratura. Durata 182 minuti. Lettura eseguita da Giuliana Paciolla.
Abbiamo smontato e rimontato discussioni del passato che spesso erano finite male, o anche molto male. Questa volta con uno spirito di curiosità e sperimentazione, con la convinzione che non conta trovare risposte precise e univoche, ma un modo diverso di costruire le domande. Gianrico Carofiglio, Bari, 1961, ha scritto racconti, romanzi, saggi. I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo. Giorgia Carofiglio, Monopoli, 1995.
95910. Joyce Maynard, L'albero della nostra vita. Edito da NNE. Genere romanzo. Durata 845 minuti. Lettura eseguita da Giuliana Paciolla.
Quanto valeva la sua casa? Tutto, se ci abitava una famiglia felice. Altrimenti, niente. Eleanor è una donna giovane e indipendente, fa l'illustratrice di libri per bambini e vive da sola in una bellissima casa di campagna nel New Hampshire. Quando conosce Cam, a fine anni 70, è subito amore e sesso e famiglia, e in poco tempo nascono Allison, Ursula e Toby. Cam è un bravo padre, ma non sa trovarsi un lavoro. E un giorno perde di vista il piccolo Toby, che ha un incidente dalle conseguenze irreparabili. Eleanor non riesce a perdonare il marito e innalza un muro di rancori che diventa insuperabile quando scopre un tradimento. Così decide di andarsene, lasciando a Cam e ai figli la casa e la normalità in cui hanno sempre vissuto. Il suo silenzio avrà conseguenze sul rapporto con i ragazzi, che entrano in conflitto con lei e lentamente la abbandonano. Ma grazie alla sua tenacia, Eleanor saprà ricostruire se stessa e riavvicinare le persone che ama. L'albero della nostra vita è la storia di una donna e di una coppia sullo sfondo di una storia che si riflette implacabile nella vita di ciascuno. Le lotte sociali, l'avvento della tecnologia, la tragedia del Challenger, un filo rosso che lega tutti in un'unica grande esperienza umana. Con saggezza e compassione, Joyce Maynard ci mostra il potere liberatorio del perdono. Joyce Maynard è una scrittrice e sceneggiatrice americana, giornalista per il New York Times, Vogue, O, The Oprah Magazine e The New York Times Magazine. Ha pubblicato 17 libri, tra cui At Home in the World, che racconta la sua relazione da giovanissima con J.D. Salinger. Il suo romanzo To Die For è diventato il celebre film Da Morire, così come Labor Day, di prossima pubblicazione per NNE, è stato portato sul grande schermo da Jason Reitman. Silvia Castoldi collabora da anni con alcune tra le principali case editrici italiane, tra i suoi autori Mary Shelley, Gore Vidal, Elizabeth Strout, Paul Betty, Kevin Wilson, Matt Haig, Fiona Mosley, Dawn Powell, Paula Fox e James Lloyd Carr. Per NNE ha tradotto Dan Chown e un racconto dell'antologia La Babysitter e altre storie.
95905. Riccardo Staglianò, Giga Capitalisti, edizioni Einaudi, genere economia, durata 234 minuti. Lettura eseguita da Antonio Settanni.
I ricchi sono sempre esistiti e sempre esisteranno, ma se quelli di una volta erano mega capitalisti, quelli di oggi sono giga capitalisti. La pandemia, il periodo più calamitoso di sempre per i 9 decimi dell'umanità, è stata una pacchia per loro. Jeff Bezos ha aggiunto 80 miliardi di dollari al suo già cospicuo patrimonio. Elon Musk, per un momento, l'ha superato come uomo più ricco al mondo. La nazione virtuale da 2 miliardi di utenti fondata da Mark Zuckerberg, se fosse reale, sarebbe la più popolosa al mondo. Ma il punto non è soltanto la quantità del denaro in sé, e che tale quantità dà a singoli individui un potere che un tempo competeva solo agli stati sovrani. Come si fa a fermare la cavalcata verso nuovi tipi di monopoli di questa manciata di plutocrati che non ambiscono a influenzare solo che cosa compriamo ma anche che cosa pensiamo? Con tasse giuste, leggi migliori, più diritti ai lavoratori sfruttati e una nuova consapevolezza collettiva. Riccardo Staglianò è nato a Viareggio nel 1968 ed è inviato di Repubblica. Ha iniziato la sua carriera come corrispondente da New York per il mensile Reset, ha poi lavorato al Corriere della Sera e da quasi 20 anni scrive reportage e inchieste per il Venerdì. Ha insegnato a lungo, nuovi media alla Terza Università di Roma. Per Inaudi ha pubblicato Al posto tuo, Così web e robot ci stanno rubando il lavoro, 2016, Lavoretti, Così la sharing economy ci rende tutti più poveri, 2018, e L'affitta camere del mondo.
95898. Naomi Krupitsky, La famiglia, edizioni Rizzoli, genere romanzo, durata 783 minuti, lettura eseguita da Valeria Piccinno.
Spirito libero, chiassosa, indomita, superba, lei è Sofia. La completa, come per un fatale gioco d'incastri, la coetanea Antonia. Pacata, riflessiva, lo sguardo sempre attento alla realtà che muta. Sono grandi amiche fin dall'infanzia e vivono nella Brooklyn della prima metà del Novecento, in una bolla che le separa dalla verità, all'ombra dei traffici mafiosi dei loro padri. Si nutrono fin da piccole dei segreti che serpeggiano a tavola, tutte le domeniche, quando ai ravioli fatti in casa si mescolano le indecifrabili discussioni di lavoro tra gli uomini che rinsaldano il vincolo tra gli affiliati. Quando un giorno il padre di Antonia scompare, la bolla si fora e il legame che le tiene unite si sfalda man mano che Sofia e Antonia crescono, diventano donne, mogli, madri, sempre più acutamente consapevoli di sé, di ciò che vorrebbero davvero al di fuori delle regole, invalicabili, imposte dalla famiglia. Insieme a quello della Brooklyn che hanno intorno i loro cuori si espandono, ma a ritmi diversissimi, mentre entrambe provano a forzare le convenzioni, tentando di difendere quel che resta della loro complicata amicizia. Un'amicizia vitale, baluardo di fierezza, in un mondo declinato al maschile. Naomi Krupitsky. È scrittrice, editor e libraia. È nata a Berkeley, in California, e ha frequentato la New York University, dove si è laureata nel 2012.
95897.
Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato.